Grazie Vito, immagino che sarete un po' stanchi, no? No, non molto. Sono state dette tante cose. Farò qualche osservazione stimolata anche dal dibattito che abbiamo ascoltato. Direi che per me è diventato forse ancora più interessante del tema della cosiddetta trattativa affrontato nei due saggi di Salvatore Lupo e mio, è diventata più interessante l'analisi delle reazioni che questo libro ha suscitato, perché mi sembrerebbe meritevole di attenzione, di analisi, di discussione, proprio capire perché questo libro ha suscitato reazioni di segno così diverso. Forse in Sicilia, a Palermo, reazioni esplicite espresse, forse di segno più negativo che positivo, almeno quelle riportate dai media e quelle emerse in alcuni dibattiti, fino al punto che io e Salvatore Lupo siamo stati qualificati con termini non lusinghieri come negazionisti o giustificazionisti della trattativa. Se avete letto il libro, vi dovete rendere conto che le cose non stanno proprio così. E allora, se siamo stati definiti in questo modo, pur non meritando per quello che abbiamo scritto queste qualificazioni, allora c'è un problema. Peraltro un problema che non è piccolo, può essere anche un problema grosso, che attiene al dibattito pubblico in questo momento storico nel nostro paese, che attiene ai rapporti tra opinione pubblica, mass media, ma anche magistratura, che attiene al ruolo della magistratura, alla funzione della giurisdizione, come è stato detto, e al ruolo dei magistrati nell'ambito del dibattito pubblico. Al ruolo dei magistrati in relazione al dibattito pubblico, al ruolo che gli intellettuali hanno nel dibattito pubblico, al ruolo che i media hanno nel dibattito pubblico, al ruolo che le forze politiche hanno in questo momento nel nostro paese e anche a certi complessi intrecci, diciamolo pure, che si realizzano tra una parte della magistratura e una parte delle forze politiche. Perché non è un caso che certe critiche che sono prevenute da una parte della magistratura d'accusa dove lontana sono state riecheggiate o riproposte da alcuni fronti politici in maniera non so quanto scimmiottiata, ma certamente sono state riproposte da alcune forze politiche. Per cui c'è anche un problema di collegamento o di collateralismo, così lo voglio per ora definire, tra un certo modo di concepire il processo, la funzione giurisdizionale da parte di una parte della magistratura e anche l'orientamento di alcune forze politiche che ritengono di dover pregiudizialmente o preventivamente aderire in termini di sostegno spesso acritico all'azione dei magistrati. Ora, tutto questo prospetta temi molto complessi sui quali dovremmo interrogarci. E dovremmo interrogarci, direi, a cominciare da alcune considerazioni un po' imbarazzate che faceva lo stesso Vito Lo Monaco nelle sue notazioni introduttive. Discutiamo di un libro che tocca un tema oggetto di accertamento processuale in questo momento. È un libro che però, è lo stesso Lo Monaco, riproduceva una obiezione, un rilievo critico fatto da qualcuno dei magistrati che più si sono risentiti del libro. Ma è un libro che piglia oggetto soprattutto 20 pagine di una memoria riassuntiva e non si sofferma sull'analisi di tutti i faldoni, di tutto il materiale probatorio. Ma che è questo obiezione? Ha senso questa obiezione? Nel senso che alcune questioni di fondo affrontate nel libro che attengono al rapporto tra indagine storica e indagine giudiziaria sul piano metodologico, al rapporto tra giudizio etico-politico e giudizio penalista, al rapporto tra giudizio penale e paradigma vittimario in un'ottica molto complessa a cui fra poco accenderò, al rapporto poi al problema di una enorme proliferazione, al problema di una notevole, strana, atipica proliferazione di procedimenti giudiziari sulla stessa vicenda, con la conseguenza che i medesimi fatti da giudici diversi vengono ricostruiti diversamente, ma non soltanto in fasi storiche successive, ma anche nel medesimo contesto temporale, per cui mentre alcuni giudici ravvisano estremi di reato in certi segmenti di una stessa vicenda, altri giudici non li ravvisano. E ancora alcuni personaggi chiave di questa vicenda, alcuni protagonisti, vengono considerati da alcuni giudici qualificati incredibili bugiardi, mentre da altri vengono assunti appunto di riferimento di una verità data per quasi in termini di certezza assoluta, se non di verità dogmatica. Ora, per riflettere su tutte queste cose, non c'è bisogno di leggere migliaia e migliaia di pagine di tanti faldoni, perché nelle migliaia e migliaia di pagine di tanti faldoni ci sono tanti particolari e tanti fatterelli e tante dichiarazioni cinte che non assumono alcun rilievo ai fini della valutazione e dell'affrontamento critico dei nodi di fondo posti dal processo sulla trattativa. Quindi il dire lupo e fiandata non si sono letti tutti gli altri è un modo di eludere il problema chiave, perché le questioni sollevate da me e da Lupo nel libro hanno caratteristiche diciamo di fondo che possono essere ben affrontate a prescindere dalla conoscenza in dettaglio di tutti gli atti giudiziari, e il nodo cruciale a mio avviso è che a queste questioni di fondo che noi abbiamo posto i nostri critici non hanno dato alcuna seria risposta e hanno replicato con un approccio critico che, anziché farsi carico delle questioni di merito attraverso un reale confronto critico, hanno preferito, diciamo, privilegiare la via di una critica personale delle leggi. Secondo un giochetto per cui la nostra critica molto, molto ragionata e molto argomentata alla stregua di paradigmi culturali, diciamo, integrati a carattere salvatore, ma certamente anche io nel mio saggio, a carattere interdisciplinare, sotto versanti integrati diversi, diciamo, a tutto questo, cioè non ci si è voluti confrontare su questo piano e si è preferito reagire assumendo che la critica sviluppata nel libro rappresenta una forma di ingiustificata, indebita delegittimazione dell'operato dei magistrati, dei paternitari interessati, è stato un modo indebito di mettere i piedi in una indagine in corso, e il fatto che si sia messa in discussione criticamente la ricostruzione dei magistrati è stata, sapete come è definita? Dice, atteggiamento negazionale nei confronti di Lupo, ma in particolare nei confronti un atteggiamento negazionistico o giustificazionistico della trattativa. Se si assumono questi termini, che sono termini non da dibattito e da confronto intellettuale, ma termini delegittimanti sul piano morale, e sono termini, sapete, da stato autoritario, e sono termini di tipo stalinista o di tipo fascista, perché ti si iscritti all'avversario, l'avversario assunto è innanzitutto l'avversario morale, l'avversario personale, senza entrare nel merito delle questioni, senza distinguere diciamo, la critica intellettuale all'idea, all'orientamento ricostruttivo, dalla buona fede personale, dico, tutto questo dico, è un atteggiamento che mi ha fatto, che da un lato mi incuriosisce intellettualmente, ma dall'altro mi fa molto preoccupare. Ora, io non ho mai sostenuto né dubbio che la trattativa non c'è stata, né ho mai giustificato espressamente in termini morali la trattativa. Io ho problematizzato il concetto di trattativa, mettendo in evidenza l'indefinitezza del concetto e l'incapacità dei magistrati dell'accusa di definire e di ricostruire portata, contenuta e limiti della trattativa in termini tali da farne un dato oggetto di ricostruzione processuale definita e soprattutto di definizione penalistica. Ho espressamente distinto il piano della ricostruzione fattuale e della qualificazione giuridica in termini penalistici dalla valutazione etico-politica, sottolineando nel mio saggio come l'eventuale disconoscimento di rilevanza penale alla trattativa comunque o alcuni fatti, alcune vicende interne alla trattativa non implicano affatto un giudizio di giustificazione etico-politica della trattativa. È un assunto, è un principio fondamentale dello Stato di diritto moderno, la distinzione tendenziale nei limiti in cui operabile, perché certamente ci sono delle interferenze complesse, però certamente è un principio fondamentale dello Stato di diritto la distinzione tendenziale tra la qualificazione giuridica di un fatto in termini di liceità o di illiceità e la sua giustificatezza o legittimità in termini morali o etici e la sua opportunità o necessità in termini politici. Se noi confondiamo questi aspetti, finiamo col perdere di vista alcuni principi e valori fondamentali dello Stato di diritto. Nell'approccio critico che io ho fatto, state attenti, voglio precisare anche una cosa. A me la trattativa Stato-mafia, a prescindere dall'insensatezza di questa espressione per le ragioni anche già dette da Lupo, perché trattativa Stato-mafia detto così non significa nulla, è probabilmente una delle ragioni del successo di questa espressione è dovuta al fatto che dietro nasconde tante cose che sollecitano anche la fantasia e l'immaginazione proiettiva della gente e che ha sollecitato anche un certo gioco mediatico di drammatizzazione, di gioco di alzo. Cioè, presa sul serio questa espressione, diciamo, sottoposta ad un esame rigoroso, razionale, mostra subito tantissime crepe. Comunque, lascio un minuto il discorso a questo punto che ha anche sviluppato. Dicevo, che cosa mi ha... Io non sono stato tanto attratto nello scrivere il saggio dal tema della trattativa in sé o dalla trattativa Stato-mafia. Piuttosto ho considerato questo tema, il processo sulla trattativa Stato-mafia, come uno straordinario laboratorio d'analisi. Come studioso di diritto penale, uno straordinario laboratorio d'analisi per approfondire un gioco complesso di interferenze tra le precomprensioni dei magistrati, i loro presupposti etico-politici anche impliciti, il modo come queste comprensioni etico-politiche inducono i magistrati alla ricerca della rilevanza penale e alla individuazione delle figure di reato. Quindi, se volete, da questo punto di vista è uno studio di come i pregiudizi politici e i pregiudizi morali dei magistrati inducono, sollecitano a ricercare qualificazioni penalistiche, come nel caso di specie qualificazioni penalistiche che, secondo una rigorosa ottica giuridica, appaiono molto discutibili. Tutto questo avrei potuto fare la stessa esercitazione intellettuale adottando, assumendo ad oggetto di analisi benissimo un qualche altro tema, ma ho assunto oggetto di analisi il tema della trattativa proprio per ragioni che già in parte un po' ha anticipato. Cioè, è un tema di grandissima rilevanza, di grandissima rilevanza storica, di grandissima rilevanza politica per il nostro paese e quindi di grandissima rilevanza per il dibattito pubblico, e quindi ho ritenuto da studioso che fosse anche, non solo che io avessi il diritto, ma che avessi anche il dovere, in base alla mia specifica etica professionale, di dare un contributo di analisi rispetto a modalità di costruzione che, nella mia libertà di valutazione di studioso autonomo, non mi convincevano assolutamente. E allora, qual è l'aspetto che mi ha fatto scattare soprattutto, diciamo, la molla critica principale? L'aspetto che mi ha fatto scattare l'impulso ad approfondire il tema è stato questo: un previo giudizio da parte dei magistrati dell'accusa, un previo giudizio di inappellabile condanna morale di ogni ipotesi di trattativa stata. Questo giudizio di inappellabile condanna morale poi ha finito, ecco che è dato interessante, e mi ricollego alle provocazioni che mi faceva prima Baggis. Questo giudizio di condanna morale inappellabile, questo giudizio di disapprovazione morale senza eccezione, è stato poi fatto dal sistema mediatico ed è stato anche recepito non da tutti i settori dell'opinione, ma da una larga parte della pubblica opinione. Per cui che cosa è successo? È successo anche che un certo tipo di assecondamento acritico da parte dei media della impostazione della cosa, incluso il giudizio di disapprovazione morale, no? Attraverso il bombardamento mediatico che il processo è stato molto enfatizzato dai media, perché c'è stata anche una tendenza dei magistrati procedenti a far sì che i media lo valorizzassero e lo enfatizzassero. Quindi, da questo punto di vista, io vedo anche un impulso giudiziario alla valorizzazione mediatica. Il sistema mediatico, tanto solo di fronte a una vicenda come una trattativa, certamente ha avuto un interesse anche proprio ad enfatizzarne da parte sua una forma di comunicazione in termini di, cioè, asseverando e dando per scontato e dando per avvenuto che cosa? Tutti voi che avete ascoltato la televisione, processo sulla trattativa stato mafia, come hanno capito anche i miei studenti un giorno che mi posso una domanda, dice: questo, ma ce lo spieghi cos'è il reato di trattativa stato mafia? Che cosa avete percepito dai media secondo un bombardamento mediatico che è stato insistente almeno fino a un certo tempo fa? Che c'è stata una trattativa, no, data per assodata tra lo Stato e la mafia, che questa trattativa stato mafia era un grave crimine, no? E che questa trattativa stato mafia, cioè, era un grave crimine perché? Perché era innanzitutto un fatto immorale, moralmente deprecabile. E perché era un fatto moralmente deprecabile? Perché tanto più, ecco, l'emerge del paradigma vittimario, quindi tanto più dopo l'uccisione di tanti magistrati e l'uccisione di Falcone e Borsellino, trattare con la mafia sarebbe stato un atto moralmente vile e inaccettabile. È sicuro così? i magistrati nell'esprimere questo giudizio di inaccettabilità morale si possono considerare organi della concezione morale dominante o di una concezione morale unanime? È sicuro che trattare con la mafia, salvo poi cosa significa trattare, noi diciamo che trattare con la mafia è comunque immorale ed essendo immorale è giuridicamente illecito? Se si, per esempio, se si fosse tentato di trattare, non si è trattato in realtà per le ragioni che diceva Lupo, perché poi l'esito della trattativa a favore della mafia non c'è stato. Se si fosse tentato di trattare, secondo l'ipotesi che io privilegio fino a prova contraria, per tentare di arginare le stragi, stragi a carico di innocenti, stragi imprevedibili a carico di soggetti innocenti, e se Mori e gli altri ufficiali del Rosso avessero fatto i contatti per tentare di arginare le stragi, nella prospettiva di concedere qualche cosa, per salvare vite innocenti, è sicuro che sarebbe stato moralmente deprecabile? Diverso è se si fosse trattato, se si fosse tentato di trattare per riattivare rapporti di convivenza tra lo Stato e la mafia, secondo una risalente tradizione storica, risalente al secondo 800, ma anche la tesi del costante patto di convivenza Stato-mafia, che è un assunto storico-sociologico, diciamo, che ha dalla sua elementi di supporto, anche questa tesi dei patti di non belligeranza non dovrebbe essere assunta in via pregiudiziale e meccanicistica, ma dovrebbe essere verificata nei diversi periodi storici sulla base di elementi fattuali e di elementi empirici. Dico, se la trattativa avesse avuto per scopo di rilegittimare la mafia, di restaurare il rapporto di convivenza con la mafia, allora anche il giudizio etico-politico avrebbe giustificatamente dovuto essere anche un giudizio prevalentemente negativo. Ma se l'obiettivo era quello di fermare le strade, siamo sicuri che in un contesto di pluralismo morale come il nostro, in cui nessuno si può rogare il diritto di affermare qual è l'orientamento morale più corretto, siamo sicuri che un magistrato può partire dal presupposto del suo giudizio, anche del suo giudizio anche tecnico, che l'inaccettabilità morale, di qualsiasi forma di trattativa con la mafia, anche allo scopo eventuale di fermare le stragi, è un presupposto che giustifica l'instaurazione di un processo e la ricerca di un reato? Io mi chiedo perché la tesi dell'inaccettabilità morale, anche nella comunicazione mediatica, è stata data per scontata e non è stata sottoposta a discussione. Perché sul punto non ci troviamo di fronte a posizioni pluralistiche e ci troviamo di fronte ad un animismo morale? Oppure perché non siamo stati in grado, non abbiamo voluto, non abbiamo avuto interesse ad approfondire criticamente il problema? Ora, è questo giudizio di pregiudiziale condanna morale alla trattativa nel mio schema interpretativo e costruttivo che induce i magistrati della Procura a rinvenire possibili ipotesi di reato in qualcuno dei segmenti fattuali riconducibili sotto la genericissima e indeterminata, e da questo punto di vista quindi penalisticamente infelice, etichetta di trattativa. Non potendo la trattativa di per sé costituire il reato, perché in base al principio di legalità come riserva di legge, come sapete, perché un fatto possa costituire il reato deve essere espressamente previsto da una figura criminosa, allora si cercò una possibile ipotesi di reato cui ricondurre alcuni fatti interni a questo genericissimo contenitore giocattivo. Non ve lo faccio lungo, il discorso è molto complicato. E si è rinvenuto un reato eccentrico, poco applicato in tutta la storia giudiziaria italiana, un reatino poco serio rispetto alle ipotesi di corresponsabilità che si ipotizza. Se fosse stato vero che uomini politici ed esponenti del ROS, con il loro comportamento trattativistico, hanno avuto da elemento di rafforzamento, da presupposto di rafforzamento, in cosa nostra, di proseguire nell'attività stragistica, e se questi nessi fossero realmente probabili, allora l'ipotesi di reato cui ricorrere non è il nano del 318, violare minaccia a un corpo politico dello Stato identificato nel governo, no. Ma si dovrebbe avere il coraggio giuridico di ipotizzare forme di corresponsabilità in termini di concorso di persone negli omicidi e negli atti stragistici. E perché, pur in presenza di soggetti che hanno svolto tutte azioni di intermediazione analoga, si ipotizzano figure di reato diverse? Mori, Medon, Dell'Uccio, Mannino, concorso nella minaccia a un corpo politico dello Stato. Massimo Ciancimino, che ha svolto una funzione di intermediazione analoga, concorso esterno nell'associazione mafiosa, perché Massimo Ciancimino avrebbe rafforzato col suo comportamento di intermediario l'organizzazione. Ma se gli altri hanno svolto lo stesso ruolo di intermediari con rafforzamento dell'organizzazione, perché concorrenti del 318? Io la risposta ce l'ho, è un po' maliziosa, ma non la esplicito. Perché in realtà gli altri due avevano già, sia Mannino che Dell'Uccio, uno era stato assolto per concorso esterno, l'altro aveva un concorso esterno in corso. La difficile possibilità del ricorso all'articolo 338, sapete da che nasce? Dal fatto che Mannino, ex ministro all'epoca, sarebbe piantellianamente,
esatto,
soggetto passivo della minaccia al governo, in quanto ministro componente del governo, ex articolo 338, e per un suo verso concorrente nel reato contro se stesso. Quindi assumerebbe nello stesso tempo la funzione di soggetto attivo e di soggetto passivo. E potrei continuare. Ma c'è un problema ancora più grosso, per cui l'articolo 338 non può essere applicato al caso di specie. Chi è il corpo politico oggetto di minacce nel caso nostro, secondo l'ipotesi accusatoria dei pubblici ministeri? Il governo italiano dell'epoca, del 92 e del 93. Ipotizzando che in quell'epoca ci fosse un governo suscettibile di essere considerato sotto minaccia da parte di un piano d'azione mafioso, sempre chiaramente percepibile nel suo contenuto in quell'epoca. È come se ci fosse stata una presa di posizione politica del governo come tale, influenzata dalle minacce mafiose. E sul punto ci sono tante alle stragi, la situazione era di tale shock e di tale confusione che in quel momento la compagine politica e il governo non avevano assolutamente le idee chiare di che cosa si trattasse e non avevano neanche la capacità di assumere un orientamento politico unitario e coerente. Quindi che ci fosse dietro la trattativa uno Stato o un governo come tale, decisori di un orientamento politico definito, è tutto da dimostrare. Però lasciando da parte questo elemento, il corpo politico non può essere il governo, perché il governo come tale è preso in considerazione nel nostro ordinamento penale dall'articolo 289 del codice penale, che configura gli attentati agli organi costituzionali dello Stato, perché il governo è un organo costituzionale, mentre il corpo politico a cui fa riferimento l'articolo 288 è per esempio un consiglio comunale o una commissione elettorale o qualsiasi altro ente amministrativo. Dal punto di vista della dottrina giuridica, l'aver identificato l'articolo 288 è un errore giuridico, ai limiti dell'ignoranza disciplinarmente rilevante. Perché è stata ipotizzata questa figura di reato? Io ho risposte maliziose che non vi comunico. Perché proprio ci sono questioni legate alla prescrizione e ad altre cose. Allora, di fronte a questa difficoltà di configurazione giuridica, io ribadisco diciamo, le mie riserve critiche, le mie perplessità critiche su tutti i presupposti, sulle precomprensioni e sulle valutazioni, direi, pregiudiziali di tipo politico e di tipo etico-politico che stanno alla base della costruzione accusatoria e che poi spiegano le difficoltà e la poca persuasività di un inquadramento giuridico. La questione però che io vorrei sottoporre alla vostra attenzione è questa. Se voi condividete che ci possa essere in un contesto culturale di pluralismo, e pluralismo significa anche pluralismo di valutazioni morali, se vi possa essere, se si possa condividere che una parte della magistratura pretenda di privilegiare una determinata visione morale, quindi una determinata concezione, un determinato modo di concepire la trattativa in termini morali, quindi un giudizio di disapprovazione morale della trattativa, come presupposto di un'indagine penale volta alla individuazione di reati. Nel dirvi questo, che cosa vi intendo dire? Perché se invece si partisse dal presupposto che rispetto alla valutazione morale della trattativa ci possono essere punti di vista diversi, e se si partisse dal presupposto che nella vicenda in questione esiste anche un problema di divisione di poteri e di competenza plurima nell'affrontare diciamo, i gravi nodi drammatici di quegli anni, e c'è una competenza plurima che responsabilizza innanzitutto il potere politico e il governo dal punto di vista della prevenzione delle stragi, e in seconda battuta la magistratura, per cui la magistratura non può da sola pretendere di assurgere a unica o prevalente istituzione che possa dire che cosa è legittimo o che cosa non è legittimo, per, non solo per contrastare la mafia ma anche per prevenire azioni stragistiche. Allora, se consideriamo che c'è un problema di divisione di poteri, che c'è un problema di rispetto di diverse competenze istituzionali e che non può competere innanzitutto alla magistratura come tale la prevenzione di azioni stragistiche imprevedibili ad ampio spettro su tutto il territorio nazionale, perché la magistratura non ne ha la competenza, non ne ha le risorse e non ne ha i mezzi, e allora il fatto che a un certo punto la, la magistratura, una parte della magistratura abbia, diciamo, presunto di poter essa stessa stabilire qual è l'unico modo legittimo di impostare l'azione antimafia, l'azione preventiva delle stragi, e di escludendo, pretendendo di escludere il legittimo intervento di altri poteri nello stabilire ciò che fosse doveroso, ciò che fosse possibile farsi, secondo me tutto questo pone un problema che attiene al modo di concepire da parte della magistratura il suo ruolo e la funzione della giurisdizione. C'è una tendenza ad una visione totalizzante da parte della magistratura del proprio ruolo in termini di controllo di legalità e a considerare in via preventiva come una sorta di interferenza indebita l'intervento istituzionale doveroso di altri poteri. Io vorrei che, mi piacerebbe che al centro del dibattito e al centro della discussione si ponessero nodi problematici del tipo di quelli che io ho lumeggiato, ho messo in evidenza nel mio libro, senza eludere questi nodi e chiedendo anche alla magistratura di fare una riflessione sul modo oggi di concepire il proprio ruolo, sul modo di concepire il controllo di legalità, sul modo di concepire la funzione del magistrato, sul modo di concepire la funzione del magistrato come attore giudiziario rispetto al sistema mediatico e rispetto al sistema politico. Il fatto che alcune critiche rivolte al libro, al Lupo e alla mia persona, da parte di un settore della magistratura, abbiano finito col coincidere con critiche di tipo politico-populistico e con critiche di tipo grillino, sulla base però non di argomenti e di confronti reali e di argomenti razionalmente sviluppati, ma sulla base di posizioni politiche preconcette o sulla base di verità date per scontate e sulla base di verità dogmaticamente assunte, tutto questo mi preoccupa e mi fa ritenere che ci sia molto da discutere e ci sia molto da chiarire e da approfondire nel dibattito. Non posso che a conclusione di queste mie considerazioni, che sono abbastanza problematiche e certamente non le faccio per tranquillizzarvi, però un elemento enormemente positivo nel nostro dibattito lo risolverà. Non posso che ringraziare il dottore Gaetano Paci, di ringraziarlo enormemente per più ragioni. Da un lato per aver superato il disastro psicologico a cui lui faceva riferimento dicendo: io come magistrato della Procura di Palermo vengo a dibattere pubblicamente questo libro dicendo di non condividere una serie di critiche che al libro sono state. Il dottore Gaetano Paci io lo ringrazio però soprattutto per queste ragioni che sono state, perché dicendo le cose che ha detto ha riaffermato quello che non soltanto dal mio punto di vista, ma secondo il punto di vista di tutti, dovremmo considerare alcuni principi e valori capisaldo della democrazia liberale, dello Stato di diritto e del dibattito pubblico. Uno studioso e intellettuale che analizzino criticamente una indagine giudiziaria o un processo in corso non per questo delegittimano la magistratura. Se lo fanno seriamente, se lo fanno secondo la moralità specifica del loro mestiere e se lo fanno non per secondi fini, non allo scopo di negare o di giustificare, ma allo scopo di approfondire e di analizzare, danno essi stessi, gli studiosi, un contributo non soltanto al dibattito pubblico, ma anche all'attività della magistratura. Non è vero che le sentenze non si discutono. Non è vero che i processi e le indagini in corso non si discutono. Questa è una sciocchezza e una banalità indotta nel nostro paese, sapete da che cosa? Da due fenomeni perversi. Da un lato, dall'esigenza di contrastare Berlusconi per 30 anni, quando rivolgeva i continui attacchi alla magistratura, spesso ingiustificati, ma talvolta a mio avviso anche giustificati, e voglio avere la libertà di dire. Il fatto che lo dica Berlusconi non significa niente. E la sinistra per tanto tempo poi, la sinistra e i partiti progressisti, cosa hanno fatto? Essendo anche incapaci di affrontare alcune grandi questioni in termini politici, in termini culturali, in termini sociali, le emergenze criminali, dal terrorismo alla mafia, eccetera, eccetera, hanno finito col delegare alla magistratura la gestione di queste grandi emergenze e hanno finito per l'appiattirsi acriticamente sulla magistratura, contribuendo nell'opinione pubblica ad alimentare una forma di ingenua sacralizzazione dell'attività giudiziaria e dell'attività dei magistrati. Con un'aggiunta, un certo massimalismo politico-culturale rivoluzionario che i partiti della sinistra nelle loro espressioni estreme hanno tradizionalmente avuto, un certo massimalismo venuto meno storicamente, si è tradotto in giustizialismo massimalistico e in moralismo giudiziario esasperato, assumendo l'attività giudiziaria, l'indagine e il teatro penale e la giustizia penale al luogo di rinnovamento politico e di rigenerazione morale. È credibile? Dopo l'esperienza di Tangentopoli che la rivoluzione è morta? Eh? No, ma non perché, come diceva giustamente Lupo, non è vero che non è successo niente, perché è tutto come prima, non è affatto vero. No, perché la giurisdizione non ha il compito di eliminare o risolvere grandi problemi politici e sociali. La giurisdizione non ha neanche il compito di scrivere la storia. Che ne pensi qualche magistrato, e la giurisdizione non ha neanche il compito di, soprattutto, di risolvere questioni politiche. Il magistrato non è, come qualche magistrato populista di questi giorni ritiene o ha ritenuto, per non fare nomi, alludo al fenomeno dell'ingroismo, il magistrato non è un tribuno del popolo. Perché se voi prendete sul serio l'espressione che il magistrato è un tribuno del popolo, il magistrato finisce in maniera confusiva, no? Con mettere insieme un ruolo di attore giudiziario e un ruolo di attore politico, e spesso anche di attore politico-mediatico, tale per cui nella percezione anche pubblica, quello che fa il magistrato, nel senso di quello che fa, che non si confonde, non avviene una cosa molto confusiva. Fino al punto che tanta gente criticamente ha ritenuto che il fatto che a un certo punto un magistrato che ha fatto una certa indagine sulla trattativa con grande esposizione politico-mediatica, a un certo punto si candida alla presidenza del Consiglio, tanta gente in buona fede l'ha ritenuto un fatto quasi, tanta gente di sinistra l'ha ritenuto in buona fede un fatto quasi normale. Questo per me è un grossissimo problema per la democrazia, e non sono il solo a pensarlo, siamo in tanti. Però quello che mi piacerebbe è che si discutesse di queste cose, no? Dicendo no, tu hai torto e tu hai ragione, eh? Però che si discutesse, no? Confrontandosi realmente e in maniera civile, senza per questo dire che se a me l'ingroismo non piace, non sono un filo mafioso, no? Né sono un giustificazionista, né sono un trattativista. Però chiedetevi perché nel nostro paese siamo arrivati al punto di dover chiarire queste cose? Perché nel nostro paese siamo arrivati al punto di dover riaffermare come una scoperta recente alcuni principi di fondo dello Stato di diritto che in ogni paese civile normale dovrebbero essere dati per scontati. Perché la Sicilia è così culturalmente arretrata? Perché la Sicilia è così violenta sul piano del dibattito pubblico? Perché la libera discussione diventa di delegittimazione? Perché un magistrato che legge un libro di critica al suo operato si deve sentire attaccato e minacciato? Concludo, anche se non condivido l'impostazione dell'inchiesta sulla trattativa, io sono il primo a dire che dobbiamo preoccuparci per tutelare i nostri magistrati quando sono minacciati, a cominciare da quelli che mi hanno criticato, e io dico che dobbiamo impegnarci per la loro massima difesa, senza se e senza ma, sia che le minacce loro rivolte siano credibili, e quindi a maggior ragione, sia che le minacce loro rivolte, come io spererei, non fossero veramente serie, e che in ogni caso la difesa della funzione della magistratura e la difesa della vita dei magistrati e il sentimento di gratitudine che noi dobbiamo avere in loro confronti non ci esime però dal venir meno alla nostra funzione di controllo critico nel pubblico dibattito. Ci siamo dimenticati una cosa: la giustizia penale non è uno strumento di per sé salvifico. Ogni volta che la giustizia penale si mette in moto, diffidate, non credete subito, che ah, beh, non sa che reati già prendi, quello che dice, vediamo di che si tratta. La giustizia penale non è uno strumento salvifico, anche perché anche quando scopre il reato e condanna, i problemi non li risolve. Cioè la condanna penale non è il modo più intelligente di risolvere i problemi. Lo strumento penale è uno strumento non tra i più intelligenti. Finora, storicamente, non siamo riusciti a farne a meno, perché non abbiamo trovato strumenti migliori, ma non è il migliore degli strumenti possibili. In ogni caso, la giustizia penale è innanzitutto una macchina di potere, una macchina che può far danno, è un'arma a doppio taglio, è uno strumento di difesa della società dal diritto, ma è essa stessa uno strumento che lede gravemente i diritti fondamentali delle persone a cui si rivolge in termini di indagine, di processo e di condanne. Quindi difesa della funzione istituzionale della magistratura accompagnata da una sana diffidenza e vigilanza critica.
Grazie a tutti, come capite bene l'impatto che mi ha fatto quello che riforma la politica, la giustizia, viceversa, e le questioni che verranno sempre aperte. Tutte le legittime delle questioni poste le possono porre in modo civile, come abbiamo fatto qui, ovviamente.